Allora, noi abbiamo la legge divina, quella che viene da Dio, poi possiamo avere anche la legge umana, quella che l'uomo può stabilire, ecco, per la convivenza che abbiamo, no? Negli stati, nei governi. Poi, ecco, la legge divina può essere naturale e positiva. Mentre la legge umana si divide in legge ecclesiastica e legge civile. Allora, la legge divina, no? Abbiamo detto, può essere naturale e positiva. Che significa? Quindi che la legge naturale, come dice il suo nome, è quella che deriva dalla natura stessa delle cose e che noi possiamo conoscere dal lume della ragione. Questo è importante, attenzione, perché noi abbiamo la grazia di avere i comandamenti, no? Perché Dio poi ce li ricorda, quello che dobbiamo fare, evitare. Però ogni persona, anche quella che è sperduta nella una foresta e che non ha mai conosciuto per esempio il Vangelo, ha impresso nel proprio animo, scolpita, impressa la legge, questa legge qui, questa legge naturale, che Dio stesso che ha segnato, no? Quindi ovviamente la legge naturale si estende a tutti i paesi, a tutti i tempi, è universale, è immutabile. Mentre le leggi positive, cioè quello che vengono poi comunicate, no? Sono relative a queste. Poi ci sono alcune che poi possono essere variabili, no? Secondo le circostanze, i tempi, i luoghi. Sì. Circa l'esistenza della legge naturale, noi lo sentiamo noi stessi, no? Perché noi sentiamo la coscienza, no? ci fa pensare a ciò che è buono e cattivo. E poi anche tutti gli uomini, no? Tutti i popoli danno questa testimonianza nel distinguere il bene e il male, anche se poi si sbagliano nell'applicazione, però unanimamente tutti affermano che una cosa è sbagliata, per esempio io uccido, e quello è un atto moralmente cattivo, anche se poi si può arrivare all'aberrazione che può permettere anche l'uccisione delle persone innocenti, come per esempio con l'aborto, no? O per esempio l'eutanasia. Quindi naturalmente sono degenerazioni, però che vanno poi contro la legge naturale dell'uomo, per questo bisogna richiamare la legge naturale dell'uomo. E poi anche San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo secondo, ai versetti 14-15, parla delle prescrizioni della legge scritta nel cuore, alle quali i gentili pagani obbediscono. Quindi già San Paolo ribadisce questa verità, no? Che anche i pagani hanno questa legge naturale. Quindi praticamente l'uomo, qualsiasi uomo, verrà giudicato da Dio. Chi ha i comandamenti veramente ha una grazia in più, perché il Signore ti ricorda quello che devi fare. Ma anche chi non ha ricevuto il Vangelo, no? Cioè deve seguire la legge naturale, per questo poi verrà giudicato da Dio in base alla legge naturale che è impressa nel cuore dell'uomo. Ecco, per esempio, cosa l'oggetto di questa legge naturale qual è? Per esempio, bisogna amare il sommo bene, Bisogna fare il bene ed evitare il male. Non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Ecco, vivi secondo la ragione. Quindi poi anche tutti i comandamenti che poi Dio ha esplicitato derivano da questa legge naturale che noi abbiamo in noi. Quindi abbiamo, ecco, la legge positiva, la legge divina positiva, abbiamo quella primitiva, no? Che comprende i precetti imposti ad Adamo, ai patriarchi, e trasmessi di generazione in generazione per tradizione orale. E i precetti più importanti di questa legge furono il divieto fatto ad Adamo di mangiare del frutto dell'albero della scienza del bene e del male. Poi ci fu la legge della circoncisione data ad Abramo e l'obbligo di offrire sacrifici. Poi ecco, subentra dopo questa legge primitiva la legge mosaica, prevente in conseguenza il peccato originale. Quindi sia la legge primitiva che Dio ha dato al primo uomo, sia la legge naturale, non furono più o furono osservati male. Allora Dio, nella sua bontà, intervenne per far conoscere la sua volontà. E questo lo fece in due modi. Quindi confermò i principali precetti della legge naturale. Quindi poco tempo dopo il ritorno del popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto, Dio diede a Mosè sul monte Sinai le tavole della legge, i 10 comandamenti, quindi quello che poi noi studieremo più approfonditamente. Che Gesù poi non ha abrogato ma l'ha perfezionato. Poi la legge mosaica comprende precetti cerimoniali e rituali, per esempio quelli che regolavano il culto e le leggi civili. Però queste leggi erano indirizzate agli ebrei, quindi obbligavano loro soltanto, mentre il decalogo è per tutti gli uomini, perché quello conferma la legge naturale. Infatti poi con la venuta di Cristo questi precetti rituali delle cerimonie e le leggi civili furono aboliti con la legge nuova, e quindi Gesù ha portato, che poi erano tutte una preparazione alla legge nuova, quella di Cristo. Quindi la legge nuova è la legge cristiana. Quindi questa è stata portata a Gesù, poi promulgata dagli apostoli e dai loro successori per tutto il genere umano. Quindi la nuova legge riguarda la fede, la morale e il culto. Fede, morale e culto. Quindi la fede, cioè, riguarda tutte le verità che dobbiamo credere, delle quali si trovano le principali nel simbolo degli apostoli, nel credo, no? Che abbiamo visto l'anno scorso, che abbiamo trattato. Poi la morale cristiana comprende un doppio oggetto, i precetti e i consigli. I precetti sono quelli del decalogo, completati dai comandamenti della Chiesa, i precetti della Chiesa. Nel discorso della Mentagna, Gesù Cristo, fatta la dichiarazione di essere venuto ad abolire la legge, ma a confermarla, promulgò di nuovo e perfezionò la legge antica. Ecco, nei 10 comandamenti noi abbiamo i primi 3 regoli, i nostri doveri verso Dio. Il quarto, i nostri doveri verso la famiglia. Gli altri 6, i nostri doveri verso noi stessi e verso il prossimo. Poi abbiamo i consigli, ecco, abbiamo visto all'inizio il giovane ricco, no? Lì, questi consigli non impongono un obbligo stretto, però danno delle indicazioni per raggiungere la perfezione e quindi avere poi una particolare ricompensa in paradiso. Quindi consigli, per esempio, il voto di povertà, di castità, d'obbedienza, no? Che poi porta alla consacrazione. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, no? E quindi Gesù, ecco, la legge nuova che porta all'uomo alla perfezione, alla santità, che lui, Gesù, poi ha dato poi l'esempio, no? Quindi noi quest'anno vedremo proprio questi qua, i precetti, i consigli. E poi abbiamo il culto, ossia i mezzi che Dio ha messo a nostra disposizione per santificarci e come per rendergli il culto divino. Ecco, per esempio, i sacramenti, no? Quindi ci santifichiamo. Il culto, quello dovuto, è essenzialmente il sacrificio della Santa Messa. Quindi questa si chiama legge positiva che Dio dà all'uomo, no? Quindi la legge mosaica prima e poi quella primitiva, la mosaica e poi quella cristiana. E poi abbiamo le leggi ecclesiastiche, perché? Quindi, benché perfetta e definitiva, la legge nuova non poteva attraversare tutti i secoli senza adattarsi ai tempi, ai luoghi, alle circostanze. Perciò Gesù diede alla sua Chiesa il potere di fare le leggi. Quindi, ecco, la Chiesa, che è una società ben organizzata e che ha una sua propria gerarchia, può emanare leggi alle quali sono tenuti ad osservare i fedeli. E abbiamo come supremo legislatore nell'ambito della Chiesa il Sommo Pontefice, o da solo con i vescovi riuniti in concilio, quindi può fare leggi per tutta la Chiesa, il Papa, no? Mentre il vescovo ne può fare per la sua diocesi. Poi chiunque sia il legislatore, spesso avviene che la legge abbia bisogno di essere spiegata e interpretata. L'interpretazione che ha lo scopo di precisare in quale misura la legge obbligatoria è fatta dal legislatore stesso, quindi c'è l'interpretazione autentica, o dai moralisti, interpretazione dottrinale, i quali spiegano la legge secondo le regole comuni. Anche l'uso può servire da interprete della legge. Quindi l'interpretazione usuale, non la consuetudine. Poi naturalmente c'è anche quando viene emanata questa legge viene distinta se è una cosa grave o no. Per esempio la Chiesa che stabilisce i giorni di digiuno, no? Di astinenza, eccetera. O i fatti partecipare alla messa, c'è il terzo precetto, però poi dopo la Chiesa lo ribadisce con un precetto. Poi ci può essere anche delle pene che la Chiesa può infliggere, addirittura anche chi poi rifiuta e si mette contro l'autorità può arrivare anche alla scomunica. Quindi in generale, quindi legislatore abbiamo visto, il soggetto, quindi in generale si può dire che tutti i cattolici sono tenuti a osservare le leggi della Chiesa. Quindi la legge è fatta per tutta la Chiesa. Poi può accadere che la legge non obblighi senza cessare di esistere oppure che venga soppressa. Però, ecco, possiamo trovare, se rimane ancora questa legge, l'impotenza fisica o morale, cioè quando uno è incapace di osservare una legge, ne sente. Oppure per dispensa, quando è data al legislatore stesso la sua successione, una persona delegata che abbia ricevuto dal legislatore l'uso, il potere di dispensare. Quindi in questo caso viene soppressa, no? O con l'abrogazione o della cessazione del fine per cui era stata fatta o dall'uso. Poi abbiamo, ecco, le leggi civili, e l'autore della legge civile è colui che esercita l'autorità nella società, per esempio il governo, il Parlamento, eccetera. E le leggi civili sono fatte per interesse della società e hanno per fine tutto ciò che contribuisce al bene pubblico, cioè il dominio, il loro dominio è stessissimo, quindi riguarda sia i beni del corpo, quindi affari materiali, i beni della mente, letteratura, scienza, arti, i beni della società nel suo insieme. Poi questa è una cosa importante che purtroppo ora viene calpestata, cioè ovviamente le leggi civili devono poi avere come base naturale, come base la legge naturale, cioè si deve confermare i suoi principi, quindi non possono essere arbitrarie, cioè non può uno Stato permettere l'uccisione dei bimbi innocenti o l'eutanasia eccetera. Non si può fondare con l'arbitrarietà o con la maggioranza, cioè non possono andare con la legge naturale, che poi a noi la legge naturale si è manifestata attraverso i comandamenti, quindi anche lo Stato per emanare leggi non può andare con la legge naturale contro i comandamenti. Questo lo Stato dovrebbe avere sempre come punto di riferimento poi la Chiesa, che è madre e maestra, ti dice quello che devi fare e quello che devi evitare. Quindi anche l'obbligazione, no? L'obbligazione, le leggi civili obbligano coscienza quando non siano manifestamente ingiuste. Se quella mi dice tu devi fare quello e va contro la legge divina e naturale, non devo osservare. Quindi noi, ecco, dobbiamo veramente ringraziare il Signore, ecco, per averci poi donato i comandamenti, e Gesù poi li ha ribaditi, no? E dobbiamo poi metterli in pratica e chiedere poi l'aiuto e la grazia per poterli poi osservare. Ecco, naturalmente poi quello che abbiamo detto voi lo trovate scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, anche a compendio, numero 415 a 421, che cos'è la legge morale, naturale, eccetera, dove si trova la legge nuova. Sì. Quindi anche la coscienza è importante, perché se voi ne possiamo farla anche praticamente ti dice ciò che è buono e ciò che è male, no? E la norma prossima dell'agire umano. Quindi quella che noi dobbiamo poi seguire, soprattutto quando è in contrasto con la legge divina, e se uno mi vuole imporre qualcosa che è contraria alla legge naturale o alla legge divina, quindi la coscienza morale è essenzialmente un giudizio pratico della ragione sulla morale della propria azione. Quindi la coscienza diventa così la regola prossima del nostro operare, di quello che dobbiamo fare. E quindi ci aiuta poi a osservare la legge. Però possiamo avere anche la coscienza retta o falsa, quando è conforme a verità, falsa o erronea quando è contro la verità, può essere a sua volta invincibile, non si riesce a liberare, o vincibile, con la debita diligenza si può vincere o superare. Certa quando giudica della moralità di un'azione con tutta sicurezza, senza timore di ingannarsi. Dubbia quando si è sospesa tra il sì e il no, non sa se la tal cosa sia lecita o illecita, obbligazione o meno, e quindi poi chiede consiglio, no? Poi a un sacerdote, oppure studia. Poi abbiamo la coscienza lassa o larga, quando giudica male leggero quello che è male grave, o giudica nessun male quello che è male. Mentre abbiamo poi la coscienza scrupolosa, quando senza legittimo fondamento vede il peccato, anche dove non è, oppure stima colpa grave quella che è leggera, scrupoloso. Allora, lo scrupoloso poi cosa deve fare per evitare questo stato erroneo, no? Allora deve pregare, perché poi anche può essere anche una prova o una malattia, e poi soprattutto affidarsi al proprio confessore o al padre spirituale e obbedire, senza fare. Se dici una cosa, stai tranquillo, fai così, quella, allora tu devi ascoltare, perché lo scrupoloso senza legittimo fondamento vede il peccato anche dove non è, oppure stima colpa grave quella che è leggera. Mentre quello che noi questo possiamo trovare poi in modo eccessivo al contrario. Ecco, dice, ma non so, quella larga, l'assa, dice, no, questo non è niente, mentre. Quindi ci vuole l'equilibrio. Per questo vedete che lo studio della morale è importante. Perché con l'uso della ragione, della rivelazione, ci spiega ciò che è bene e ciò che è male, ci dà le indicazioni. Quindi anche questo è importante, ecco, la scienza, e noi troviamo anche nel Catechismo, quindi la Chiesa Cattolica, proprio il riferimento a questo, no? Sia il Catechismo sia il compendio è il numero 372-376. Poi non abbiamo tempo, però poi per quanto riguarda gli atti, concludiamo Noi abbiamo, possiamo avere degli atti continui, fatti di continuo, in bene, si chiamano virtù. La virtù è un'abitudine del bene, è una disposizione abituale a fare il bene. Abbiamo le virtù naturali e soprannaturali. Quindi, soprannaturali, per esempio, fede, speranza e carità, no? Poi quelli naturali, la potenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, che poi possono essere elevate in modo soprannaturale con l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi le virtù, e che dobbiamo praticare? Quindi finalmente ci vorrebbero altre lezioni, però ecco, anche online c'è proprio questa lezione. Ecco le virtù, quindi teologali, la fede, la speranza e la carità, proprio perché hanno per oggetto Dio, no? Crediamo in Dio, tutto ciò che Gli è rivelato, la Chiesa si propone a credere, poi abbiamo la speranza che ci fa desiderare vita eterna e ci fa sperare l'aiuto di Dio, no? Poi abbiamo la carità e la virtù teologale, per la quale amiamo Dio sopra tutte le cose e il nostro prossimo come noi stessi, per amore di Dio. Mentre il vizio è il contrario, noi abbiamo il peccato, che è una disobbedienza alla legge di Dio, no? Quindi il peccato è una parola, un atto, un desiderio contro la legge eterna. Può essere peccato mortale quando uno, facendo con piena avvertenza, deliberato consenso, in materia grave, oppure veniale, in materia leggera, oppure senza piena consapevolezza e totale consenso. Quindi, il peccato normalmente poi offende Dio e il prossimo. Allora, mentre poi noi abbiamo, no, le virtù che sono un'abitudine a fare il bene, abbiamo, possiamo avere anche il vizio che è l'abitudine di fare il male, che si fa ripetendo atti cattivi. Quindi il peccato, la scina al peccato, la servizione genera il vizio. Poi abbiamo i cosiddetti vizi capitali, cioè veramente sono chiamati così perché hanno come capo e origine gli altri peccati, sono quindi la superbia, vizi capitali, la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'invidia, la gola, l'ira, l'accidia. Quando uno si crede grande, l'avarizia, uno è attaccato ai beni, la lussuria, l'impurità, l'invidia dei beni altrui, la gola quando uno è portato a ricercare più il cibo, quindi senza un fine buono, no? L'ira, l'accidia, cioè quando uno è svogliato, no? Nel fare il bene. Beh, questo poi lo trovate tutto anche descritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi sia al libro Catechismo della Chiesa Cattolica, sia al compendio. Poi ripeto, per approfondimenti, quindi leggete qua questi brani. Poi potete seguire le varie lezioni, sono Ecco, ben sette. Noi oggi abbiamo racchiuso in una sola lezione, quindi un'ora, sette lezioni che già si trovano online che riguardano appunto questi argomenti. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Ave Maria, Ave Maria.